se no passerei a chiamare l'ultimo collega che ci relazionerà su un tema molto attuale e un'altra sentenza sul caso di Eluana Englaro dell'Università di Padova.
Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo dedicare qualche secondo a ringraziare gli organizzatori che, nonostante il mio ritardo, anche parzialmente giustificato dalla tempi recenti in cui è stata depositata questa sentenza, mi hanno comunque permesso di poter presentare questo lavoro. Buongiorno a tutti innanzitutto, quello che vogliamo presentare oggi non è sicuramente un riassunto del caso Englaro, che sicuramente per i suoi aspetti giuridici, bioetici, deontologici ha sicuramente scosso moltissime coscienze, ma quello che vorremmo fare è fare un piccolo focus su una recentissima sentenza da parte del Consiglio di Stato che è stata depositata proprio in data 2 settembre scorso e che è stata solo da pochi giorni resa disponibile agli organi di stampa. Al momento questa sentenza che io ho qui, che è di circa un centinaio di pagine, è allo studio del laboratorio di bioetica clinica del Dipartimento di Medicina Molecolare di Padova e vi propongo qualcuno tra i mille, potremmo dire, punti essenziali che questa sentenza del Consiglio di Stato contiene. Vi faccio un piccolo punto per ritrovarsi all'interno della vicenda giudiziaria che è stata sicuramente estremamente complessa. Sappiamo che la Corte d'Appello Civile di Milano in data 9 luglio 2008 autorizza il padre della ragazza Beppino Englaro all'attuazione di un protocollo che prevede l'interruzione del trattamento di nutrizione e idratazione forzata a cui la figlia era sottoposta. Questa sentenza è una sentenza molto conosciuta, porta diverse motivazioni e argomentazioni molto serie rispetto alla volontà pregressa della ragazza e la sostanziazione del fatto che le condizioni cliniche di Eluana erano pressoché irreversibili. A quel punto, nel momento in cui diviene attuativo questo dispositivo, la Regione Lombardia, nella cui territorio era ricoverata Eluana Englaro, stoppa e nega la possibilità di utilizzare le proprie strutture sanitarie per l'attuazione di questo protocollo. È proprio per questo che Eluana, infatti, dopo successivamente viene trasferita ad Udine, dove poi morirà. La famiglia Englaro fa ricorso contro questo dispositivo da parte della Regione Lombardia al Tribunale Amministrativo Regionale, che di fatto la annulla. La Regione però a sua volta ripresenta il ricorso contro questo annullamento al Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato è arrivata in questi giorni. Alcuni dei contenuti, innanzitutto le motivazioni che ha proposto la Regione per il diniego rispetto all'attuazione di questo protocollo. Innanzitutto la Regione Lombardia dice che le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale dei pazienti in momento in cui deve essere garantita non solo appunto il carico diagnostico-assistenziale, ma all'interno di questo è sicuramente compresa l'assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione e nell'idratazione delle persone. Non solo, dice anche la Regione, questa nutrizione e idratazione non si è scientificamente concordi che la nutrizione e l'idratazione forzata siano atti medici e quindi sottoposti alle regole del consenso. Dice vi è una sorta di nebbia, di oggetto, dice, di controversie scientifiche. Non solo, in subordine dice, quando anche volessimo ammettere che questi sono atti medici, quindi soggetti alla regola del consenso, e si volesse richiamare l'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale che impedisce l'attuazione di provvedimenti medico-terapeutici in soggetti che negano il loro consenso, dice sarebbe improprio perché il tutore aveva richiesto all'amministrazione regionale sanitaria una prestazione che avrebbe determinato il decesso della paziente. Quindi dice l'obbligo di ricovero da parte del sistema sanitario regionale sussiste solo in casi in cui si debba curare una determinata patologia. Quindi dice questo tipo di protocollo non è affar mio, non sono obbligato a ricoverarti. Il Consiglio di Stato fa un'argomentazione molto ampia, molto attenta, densissima di spunti sia dal punto di vista bioetico, giuridico, deontologico, ma anche poi, come vedremo, anche dal punto di vista di organizzazione sanitaria a livello regionale, locale e, perché no, nazionale nel nostro servizio sanitario nazionale. Innanzitutto il Consiglio di Stato dice: l'inserimento, il mantenimento e la rimozione del sondino nasogastrico di PEG sono atti medici previsti ed attuati nell'ambito e in funzione di una precisa e consapevole strategia terapeutica adottata con il necessario consenso. Sgombra il campo da qualsiasi tipo di diatriba e dice la tesi della Regione non solo è giuridicamente inammissibile, ma anche è scientificamente infondata. Quindi sgombra il campo dalla prima contestazione fatta alla Regione. Secondariamente dice la Regione trascura il fatto di considerare che alla base del rifiuto che oppone a ricoverare l'assistito ha inteso, attenzione alle parole, porre e imporre d'imperio una visione assolutizzante e autoritativa della cura. In termini, appunto, dice, di necessario beneficio scientifico per il paziente, e si è, dice, illegittimamente sostituita alla volontà, invece, espressa dal paziente. Conclude, dice, in ultima analisi, si è sostituita al suo fondamentale, dice, e incomprimibile diritto di autodeterminazione terapeutica. Quindi la sentenza dice chiaramente, prima viene l'autodeterminazione terapeutica, le scelte personali della persona e successivamente l'eventuale beneficio della cura. Dice, parlando all'amministrazione, praticamente dice, non può l'amministrazione sottrarsi invece al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il ricovero, anche se questo comporti il rifiuto di un determinato trattamento sanitario, anche nella consapevolezza della certa conseguente morte e, come riprendendo anche il punto di prima, adducendo una propria ed autoritativa visione della cura. Quindi sicuramente sgombra il campo da questo tipo di ulteriori dinieghi da parte della Regione. Conclude parlando proprio delle necessità, dei doveri da parte delle amministrazioni sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Dice: l'obbligo in capo all'amministrazione non discende solo dall'espressa volontà di interrompere il trattamento sanitario manifestato dal malato e quindi nell'attuazione dell'inviolabile principio personalistico, quindi la persona, ma anche, dice, nell'adempimento di un indefettibile dovere solidaristico che impone quindi allo Stato e al Servizio Sanitario Nazionale del nostro Paese di aiutare la persona a rimuovere gli ostacoli che possono essere di ordine fisico o psichico, non consentono alla persona di realizzare pienamente la sua personalità. Quindi in tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte, anche nei momenti di più sofferenza. Vorrei concludere con una pietra che secondo qualcuno può essere un ulteriore pilastro a sostegno dell'autodeterminazione del paziente e che può aiutare sicuramente il medico dal punto di vista giuridico, dal punto di vista deontologico e nella considerazione di casi di direttive anticipate o di rifiuto delle terapie, ma che è anche e diventa, a mio avviso, un indirizzo che la giurisprudenza dà a chi si occupa di organizzazione aziendale, organizzazione sanitaria, che deve, anche secondo la giurisprudenza, mettere al centro dei nostri sforzi sicuramente il paziente. Infatti la sentenza conclude con queste parole: la decisione terapeutica ha nel consenso informato e nell'autodeterminazione del paziente il suo principio e la sua fine, poiché è il paziente, il singolo paziente e non un astratto concetto di cura, di bene, di beneficialità, il valore primo ed ultimo che l'intervento medico deve salvaguardare. Grazie.
Sicuramente, come meritava aver, no, accettato anche in ultimo, all'ultimo minuto, questa comunicazione. Grazie.